Eccoci allora per questo nostro quarto incontro sul percorso San Paolo e Lettera ai Romani. Questa sera prevediamo la lettura dei capitoli, un po' la spiegazione dei capitoli, dal quinto all'ottavo. Ricapitolazione per chi dice che sono tre incontri: il primo era l'introduzione, poi capitolo primo, capitolo da 2 a 4 e oggi capitoli da 5 a 8. Siamo già al quarto incontro. Passa in fretta e quest'oggi la catechesi ci porta dentro a quello che è il cuore vero e proprio della lettera. È il cuore sia da un punto di vista di scrittura, la lettera è lunga 16 capitoli, quindi arriviamo al centro della lettera, ma soprattutto è il cuore perché Paolo qui cala proprio quelli che sono i carichi, in un certo senso. Dopo aver fatto anche un po' penare noi che abbiamo cercato di seguirlo sui primi capitoli della lettera, dopo che con dei labirinti veri e propri ci ha portato dentro la questione del rapporto paganesimo, giudaismo, la legge, il peccato e tutte queste cose qui, ci aveva consegnato alla fine del capitolo quarto la grande affermazione di quella fede che libera l'uomo e che lo mette dentro a una nuova prospettiva. Una prospettiva di una piena unione con Dio, di unità sia da un punto di vista di legame con la figura di Abramo, quindi questa grande giustificazione avuta per la fede, sia nella logica di quella unione con il Signore Gesù che diventa proprio il trampolino dei capitoli successivi. I capitoli dal quinto e fino all'ottavo sono un po' sintetizzabili così. Dopo averci spiegato la giustificazione nel capitolo quarto, possiamo dire che siamo di fronte a quelli che sono i frutti della giustificazione, che saranno appunto declinati da San Paolo nei capitoli 5, 6, 7 e poi ancora un pezzetto dell'8 che si concluderà con un grande inno. San Paolo in questo capitolo quinto pone uno degli elementi fondamentali di tutta una riflessione teologica successiva. Non mi stancherò mai di dirlo, la lettera ai Romani non è semplicemente un testo così scritto a degli amici a Roma, è un vero e proprio trattato in tutte le salse, il cui peso a livello culturale diventa immenso proprio per tutta la storia della Chiesa e tutta la storia del cristianesimo. E allora ecco che Paolo introduce il capitolo quinto facendo riferimento a quello che è il primo dei frutti di questa giustificazione. Ce lo dice da subito: avendo ricevuto la giustificazione per mezzo della fede, abbiamo pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo pace, quindi c'è un'azione di riconciliazione con Dio. Paolo invita, nella lettera ai Corinzi, ma più volte nelle sue diverse lettere, proprio a lasciarci riconciliare con Dio. Quella giustificazione è innanzitutto azione di riconciliazione, di incontro amichevole, potremmo dire, con Dio, che possiamo interpretare un po' come una cucitura di quello che è il nostro passato, anche un po' un ricucire gli strappi legati a quello che è il nostro cammino, da un punto di vista personale, quindi quella che è la mia storia prima dell'incontro di fede con il Signore Gesù, ma anche quello che è la cucitura che è dovuta, e questo è importante perché sarà il tema del capitolo quinto, una cucitura che deriva dal fatto di essere appartenenti a quei figli di Adamo che hanno ereditato in Adamo anche la colpa. Quindi abbiamo pace con Dio, che è un po' uno sguardo retroattivo, possiamo dire. Avevamo bisogno di essere riconciliati per la strada accidentata dalla quale veniamo. Ma, prosegue Paolo, al versetto secondo, per mezzo di lui abbiamo anche l'accesso, mediante la fede, a questa grazia nella quale ci troviamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Abbiamo accesso, mediante la fede, alla grazia nella quale ci troviamo presente. e nella quale ci gloriamo nella speranza, quindi una prospettiva futura, della gloria di Dio. La giustificazione è, se guardiamo soltanto la prima parte, appunto un po' un ricucire un filo che va da un passato a un futuro. Se invece entriamo dentro l'immagine che Paolo ci vuole dare, lo vedremo perché tornerà tante volte, è letteralmente un essere immersi in Dio. E in quanto immersi in Dio, tutto di noi, passato, presente e futuro, diventa parte di quella giustificazione salvifica che si ha nella fede. E Paolo è talmente consapevole della forza di questo dono di grazia che aggiunge non solo, versetto terzo, ma ci gloriamo perfino nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. E la speranza poi non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Allora ecco che questo dono di giustificazione ricuce il rapporto con Dio, unisce a Dio in quella riconciliazione di passato, presente e futuro, e in più dona un senso profondo a tutte le sfaccettature dell'esistenza umana. Capite che mettere nello stesso discorso, anzi nello stesso periodo, le tribolazioni e la speranza, se uno non ha in mezzo quello che è il senso di questa unità, potrebbe essere un incrocio tra un bipolare e uno schizofrenico, perché contemporaneamente vengono dati gli elementi di preoccupazione e gli elementi di speranza, non in una contrapposizione, ma in una catena. Cioè la tribolazione genera la speranza. E questa è la prospettiva che Paolo ci consegna oggi. Non è semplicemente il fatto che resistere alla tribolazione perché tanto poi c'è la speranza. E quindi io affronto il quotidiano e cerco di sopravvivere. No, no, è lo strumento che genera vita. Paolo entra dentro tutto un gioco, torneranno un'infinità di volte, un sacco di antitesi che riescono a stare insieme perché in mezzo c'è questa giustificazione. Quella fede in Gesù Cristo che è quella salvezza che viene dal dono di grazia. E questa speranza, il motto di questo anno giubilare, poi non delude. E non delude perché l'amore di Dio, dice Paolo, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato in dono. Qui Paolo fa un passaggio che è molto di lettura umana, è quasi un esempio quello che poi propone adesso, per spiegare di che cosa sta parlando. Cioè abbandona le grandi immagini teologiche, le grandi argomentazioni teologiche e ci fornisce un elemento molto concreto. Quando dice che questa speranza non delude, non è che l'aggancia al discorso delle perché Dio è eterno e quindi non muta nel suo essere eterno, è sempre uguale a sé. No, entra dentro un esempio concreto. Prosegue sul versetto 6. Quando eravamo ancora senza forze, Cristo al tempo stabilito morì per gli empi. Cioè quando noi non eravamo niente e non meritavamo nulla, Cristo è morto per noi. Questo rivela un venire prima di tutto il resto dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo. E infatti prosegue, a fatica uno è disposto a morire per un giusto, per una persona da bene forse uno oserebbe morire, ma Dio ci dà prova del suo amore per noi. Perché mentre ancora eravamo peccatori, Cristo morì per noi. Ecco perché la nostra speranza non può essere delusa. Ecco perché la nostra speranza può germinare anche dalla tribolazione. E quindi, aggiunge Paolo, quell'amore gratuito che ci è stato donato quando eravamo nel peccato, diventa un amore che è fedele nella giustificazione. A maggior ragione, dunque, giustificati come ora siamo per mezzo del suo sangue, saremo da lui salvati dall'ira. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio in virtù della morte del Figlio suo, quanto più, una volta riconciliati, saremo salvati per mezzo della sua vita. Non solo questo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale adesso abbiamo ricevuto riconciliazione. Ecco allora che Paolo ha iniziato ad andare sul tema fondamentale, cioè questa giustificazione porta dei frutti di pace, di riconciliazione, ma innanzitutto questa giustificazione è la giustificazione che nasce, no? Cerco di spiegarmi, nasce dentro a un, possiamo dire, a un iniziale senso di gratitudine. Cioè quello che apre alla giustificazione, perché apre alla fede, è l'accorgersi di quello che Paolo dice, cioè farne esperienza nella nostra vita. Il momento in cui non meritevoli veniamo salvati, e non meritevoli veniamo salvati ci costringe ad accogliere quel dono di salvezza, ad accoglierlo in una gratuità, perché niente ho fatto per riceverla. Ed è in questa gratuità che si apre la gratitudine, e la mia gratitudine dà spazio a quella che è la vita che lo Spirito Santo porta in me. Cioè, attenzione, perché avremo un sacco di queste giustificazioni e di queste argomentazioni che Paolo mette giù, ma quello che lui ci ha consegnato qui è innanzitutto la chiave per capire da dove parte tutto il meccanismo, che è l'esperienza di Paolo. Tant'è che lui stesso dice: io ero un blasfemo, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia. E a partire da lì ingrana tutto quello che è il percorso. È normale che, essendo stata la sua esperienza, la riconsegna a noi, ma altrettanto è chiaro che per ciascuno di noi il punto di partenza del cammino di fede è innanzitutto questo incontro qui, cioè del non meritare grazia e riceverne quando eravamo malmessi e nel peccato. E però questo non ci deve portare a dire, no, in un certo senso, bene, allora a posto così. Questo apre a quel, ma ora che siamo giustificati, a maggior ragione vivremo quell'amore lì, vivremo quell'incontro lì, quell'esperienza di unione con Dio. E questo porta alla riflessione sulla grazia che segue. Qui Paolo getta, come dicevo all'inizio, uno dei mattoni fondamentali di tutta la teologia della salvezza e chiama in causa il padre dell'umanità. Il paragrafo che leggiamo si apre con i tipici problemi di Paolo da un punto di vista di scrittura. Troppe cose da dire e poche parole per riuscire a dirle. Risultato è questa frase che vi leggo perché è spezzata. Perciò, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, ovviamente Adamo, e attraverso il peccato la morte, e così la morte ha raggiunto tutti gli uomini per il fatto che tutti peccarono, puntini di sospensione. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, ma il peccato non può essere imputato quando manca la legge. La morte però esercitò il suo dominio da Adamo fino a Mosè anche su coloro che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Allora, senza star troppo dentro a questo, perché rischia di essere il solito gioco linguistico con cui Paolo un po' ci stordisce, la dimostrazione che Paolo porta avanti è legata da qui in poi alla riflessione su da che cosa questa giustificazione mi libera e quindi che cosa mi dona. Semplicemente parte da Adamo, il progenitore che porta il peccato nel mondo, libro della sapienza. Il diavolo fa entrare per mezzo dell'invidia la morte nel mondo, e quindi Paolo prende questa tradizione biblica e dice: ok, In Adamo c'è stato il peccato, con il peccato è entrata la morte. E gli uomini iniziano a sperimentare la fatica della morte. Ma aggiunge, fino a qui non c'era il problema del peccato. Che cosa significa? Perché fino a quando non c'è stato qualcuno, Mosè, che mi ha insegnato qual è il bene e qual è il male, che cosa è peccato perché trasgredisce la legge, cosa non è peccato perché non trasgredisce la legge, l'uomo muore ma senza imputazione di peccato. Non può essere accusato perché, si direbbe, è ignoranza invincibile. Lui non sa che quella cosa lì è sbagliata. La compie, ma la compie con la naturalezza, possiamo dire, di un bambino che non lo sa. Nel momento in cui viene informato, il bambino diventa l'adulto e diventando adulto gli si può dire ma io ti avevo detto che questa cosa non si doveva fare e tu l'hai fatta lo stesso. Questo cosa aggiunge oltre alla morte? Il giudizio e l'ira, cioè la punizione per il peccato. Allora, questo per dire che Paolo dentro questo capitolo va verso Adamo, ci mostra la figura di Adamo come progenitore del peccato nell'uomo e della morte, e poi fa questa cosa che è delicatissima e che porterà a forti scosse più avanti, mette Mosè nella condizione di essere colui che ha aperto la strada per l'ira di Dio nei confronti dell'uomo. Ma questo lo fa perché, cosa vuol fare Paolo? Introduce la nuova legge. Cioè, questa legge che Mosè dà all'uomo mette l'uomo nell'angolo. Non gli permette il bene, ma lo costringe a soffrire per l'incapacità di fare il bene. Lo dirà meglio nel capitolo 7. E allora ecco che cosa succede. Paolo qui, prima di andare a buttarsi su questo, ci dice: c'era il dono della vita, diciamo, naturale, e questo è stato di fatto macchiato dalla colpa di Adamo e quindi poi è caduto dentro al discorso dell'imputabilità del peccato. Ma là, e questa è la frase celebre, dove ha abbondato la colpa, ha sovrabbondato la grazia. Il dono di grazia, dice Paolo, è sovrabbondante, superabbondante rispetto alla caduta. Si apre un modo nuovo di intendere il rapporto con Dio. Così come la caduta aveva portato, diciamo, l'abbondanza del peccato aveva portato la morte, la condanna, la disobbedienza, il peccato stesso, sono tutte antitesi che Paolo mette qui nei versetti finali del capitolo 5, il dono di grazia ci dona appunto la grazia in contrapposizione alla morte, il perdono in contrapposizione alla condanna, l'obbedienza in contrapposizione alla disobbedienza, la vita in contrapposizione al peccato. Questa è un'antitesi che è importante che ci ricordiamo. Il contrario di peccato è vita, in quello che Paolo porta avanti. Pian piano poi ci spiegherà tutto quanto. Così si conclude il capitolo 5, quindi con il grande annuncio, possiamo dire così, dei doni di grazia e della riconciliazione con Dio, con questo dono di grazia che superabbonda sopra alla caduta che l'uomo ha sperimentato unito ad Adamo. Il nuovo Adamo che cosa ci dà? Capitolo 6, capitolo 7, capitolo 8. Nuovo Adamo che chiaramente porta con sé un'idea, la nuova creazione. Non è semplicemente un po' uno strappo a quello che c'era prima, una correzione, un cerotto e tutto il resto. E facendo così Paolo pone come definizione la questione della nuova creazione in Gesù, in Cristo Gesù. Allora Paolo inizia poi il capitolo 6 e dice: ma quindi Possiamo ritenere che sia bene rimanere nel peccato perché così abbonda la grazia, no? Il rischio di dire, beh, siccome l'esperienza del peccato ha fatto presente la giustificazione da parte di Dio, continuiamo a vivere nel peccato. Noi che abbiamo visto i capitoli 2, 3 e 4, stiamo tornando a dire a chi dice, ma noi così facendo, circoncisi, abbiamo rivelato la giustizia di Dio. Dice, ma non ha alcun senso. Dice, non sia mai detto, perché esiste una vita nuova. E questa è la vita nuova che deve essere presa. Non si può stare più nel peccato, bisogna entrare nella vita nuova. Paolo, tra l'altro, inizia ad utilizzare la formula in Cristo Gesù in tutte le forme possibili e immaginabili, perché il concetto non è semplicemente quello che grazie a Gesù, non perché c'è stato Gesù, non con Gesù, ma è in Cristo, essere innestati. Questo è un concetto fondamentale che dobbiamo ricordare. Allora ecco che il capitolo sesto si apre con questo paradosso, ma quindi rimaniamo nel peccato. Dobbiamo rimanere nel peccato perché abbondi la grazia, non sia mai detto. Noi che siamo morti al peccato, come possiamo vivere in esso? Ho ignorato forse che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo stati dunque sepolti con Lui per il battesimo per unirci alla sua morte, in modo che come Cristo è risorto dai morti per la gloria del Padre, così anche noi abbiamo un comportamento di vita del tutto nuovo. Morte della vita precedente, vita nuova in Cristo Gesù, nuova creazione. Questo è quello che Paolo afferma in contrapposizione anche a dei nemici che dicevano, ma così facendo tu dici che stare nel peccato, siccome manifesta la gloria di Dio, allora è bene. E dice no, questa cosa non esiste. Allora ecco che la nuova vita in Cristo, che passa attraverso la fede in Gesù Cristo, apre alla giustificazione e dona l'unione a Cristo, che è il luogo dove si realizza la giustificazione. Uniti nel battesimo alla morte di Gesù, per essere ora, nel presente, nell'oggi, uniti alla risurrezione. Questo è un elemento importante, eh? Cioè il battesimo realizza questo passaggio, la morte del prima, e vedremo che diventa importante, ma è il presente che è di risurrezione. Non dobbiamo aspettare ancora una risurrezione in un certo senso, vedremo che ce n'è un altro di senso. Ma il discorso è che la nostra vita in Cristo è già iniziata e come tale chiede di essere vissuta, chiede di essere sperimentata, chiede di essere riconosciuta, metteteci quello che volete. Però l'idea è che io oggi, la giornata che ho vissuta, l'ho vissuta in Cristo Gesù. In quel risorto che mi ha risuscitato. E questo costringe forse a fare un po' una valutazione su come è vissuto il presente, no? Cioè il vivere in Cristo Gesù le nostre cose. E Paolo prosegue facendo riferimento a quello che è il passaggio da una morte dell'uomo vecchio a una nascita nell'uomo nuovo. Siamo stati innestati, versetto 5, insieme con Lui per l'affinità con la sua morte, lo saremo pure per l'affinità con la sua risurrezione. Ben sapendo questo, versetto 6, il nostro uomo vecchio è stato crocifisso, insieme con Cristo, affinché, attenzione perché qui viene fuori un elemento fondamentale, fosse annullato il corpo del peccato, così da non essere più schiavi del peccato, poiché chi è morto è stato giustificato dal peccato. Paolo qui inizia a far entrare un discorso che io anticipo con tre parole perché poi sarà preso più decisamente nei versetti successivi. Inizia a fare riferimento a un corpo di peccato che diventa normalmente come immagine quella della carne, lo userà. La carne è l'idea dell'uomo che ancora non ha conosciuto lo spirito e che quindi porta dentro di sé le passioni, i travagli delle passioni, le disobbedienze. Questo corpo è quello che muore nel battesimo. È lo stesso corpo che muore nella crocifissione di Gesù. È quella carne lì, dirà anche questo. Ok? La morte di questa cosa qui è la via per la vita nuova, per la giustificazione. Se poi siamo morti con Cristo, versetto 8, crediamo che anche vivremo con Lui, ben sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non esercita più alcun dominio su di Lui. Chi infatti è morto al peccato una volta per sempre. Invece chi vive, vive per Dio. Così anche voi reputate voi stessi come morti al peccato e viventi per Dio in Cristo Gesù. Torna la contrapposizione peccato, vita. Questo versetto qui la restituisce, quello che dicevo prima. Cioè il peccato è la morte dell'uomo, la giustificazione è la vita dell'uomo. Non solo da un punto di vista giuridico, no? Per cui siccome ho avuto il verdetto positivo allora vivo. No, cioè c'è proprio un modo diverso di intendere la vita, un modo di intendere la vita che è morte, cioè la carne, il peccato, la disobbedienza e tutto il resto, e un modo di intendere la vita che è viva. E allora ho a che fare con l'obbedienza, con la vita in Cristo Gesù, la grazia e tutto questo. E allora ecco che Paolo ci dice che ci viene donato di fatto il nuovo corpo, annullato il corpo del peccato, un nuovo corpo che vive per sempre in Dio e che vive lontano dal peccato. Prosegue, questi capitoli sono quelli più pieni da un punto di vista anche di fede, non soltanto di dimostrazioni e di spiegazioni. Dice, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, così da obbedire ai suoi desideri sfrenati, e non presentate le vostre membra come armi di ingiustizia per il peccato, ma, dice, facendola magari un po' facile, ma offrite voi stessi a Dio come viventi dopo essere stati morti, e le vostre membra come armi di giustizia per Dio. Il peccato infatti non avrà dominio su di voi. Infatti non siete sotto l'influsso della legge, ma della grazia.
Questo è interessante.
Allora ecco che Paolo trasforma quello che è il dato di fatto, no? Siete battezzati, siete morti in Cristo Gesù al corpo di peccato, ora siete viventi in Dio per la giustificazione. Questo che cosa deve fare? Cosa deve comportare? Certo, non un tornare a quello di prima, perché sarebbe un rinnegare, un riuccidere il corpo vivo e riprendere in mano il corpo morto, ma al contrario offrire voi stessi, dice, a Dio con quel dono di sé per la santificazione che rende viva la vita dell'uomo. E allora poi prosegue con quel discorso che ha appena accennato del ma voi poi state tranquilli perché non siete più sotto la legge, ma siete sotto la grazia. E qui entriamo, come prima ho detto, prima facendo riferimento a Mosè fa delle cose che rischiano di essere dei paciocchi, chiaramente i paciocchi gli tornano tutti a galla e deve giustificare che cosa sta dicendo. Allora dovremmo peccare per il fatto che non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Come dire, abbiamo appena detto tutta una serie di cose, non c'è più legge, se non c'è legge io sono libero di fare quello che voglio, quindi posso anche peccare. Dice, no, non è che non hai legge, questo è quello che poi pian piano svilupperà, c'è la nuova legge, che non è più quella della lettera, ma è quella dello spirito. E allora dice, non sia mai detto, versetto poi 16, non sapete che se vi fate schiavi di qualcuno per obbedirgli, siete schiavi di colui a cui obbedite, sia del peccato per la morte, sia dell'obbedienza per la giustificazione? siano rese grazie a Dio perché, già schiavi del peccato, avete obbedito di cuore a quella forma di dottrina a cui siete stati consegnati. Liberati dal peccato, siete diventati schiavi della giustificazione. Parlo in termini umani, a causa della debolezza della vostra carne. Come infatti avete offerto le vostre membra come schiave di immondezza dell'iniquità per l'iniquità, così ora offrite le vostre membra come schiave della giustizia per la santificazione. Quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustificazione. Quale frutto avete raccolto allora da quelle cose di cui ora arrossite? Il termine a cui esse conducono è la morte. Ora invece, liberati dal peccato, resi schiavi per Dio, raccogliete i frutti per la giustificazione e il termine è la vita eterna. La ricompensa del peccato è la morte. Il dono di grazia di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Voilà. È tanto bello quanto ricco, quanto pieno. Teniamo sempre presente, allora, questi sono gli elementi fondamentali. Siamo schiavi, dice Paolo. E mantiene questa immagine, per quanto possa farci storcere il naso. È il paradosso di una schiavitù che libera, e lui lo dice, liberati dal peccato siete schiavi della giustificazione, quindi siete liberi da quella che è la carne che vi trascina. Ma siete schiavi di qualcuno che vi porta verso la vita. Quindi il tema della schiavitù che è collegato al tema dell'obbedienza. Per questo Paolo fa riferimento a questo concetto qui. L'idea è quella di una vita nuova che è vissuta nell'obbedienza a Dio in Cristo Gesù. Non è semplicemente la schiavitù nel senso violento del termine, ma proprio nel senso di una adesione totale, senza volontà quasi, che lascia totale spazio alla volontà di Dio su di noi. Questo è quello che Paolo ci chiede. L'invito a un cammino di santità, di santificazione, in cui l'unica cosa che ha importanza è quella volontà di Dio che si rivela in Cristo Gesù. E allora ecco che Paolo prosegue e la prima azione che fa in questi doni di frutti di giustificazione che vanno avanti, la riconciliazione, la pace, il primo, la liberazione, il secondo, il terzo elemento sarà la nuova vita che viene data all'uomo. Ma per farlo Paolo deve spiegare che cosa muore quando il battesimo interviene. Attenzione, perché qui sono i brani probabilmente quelli più importanti per Paolo. La logica battesimale era la chiave che doveva scardinare il tema della circoncisione. Il battezzato non ha bisogno di farsi circoncidere, questo sarà oggetto di lite e di scazzottate per tutta la Chiesa delle origini. E a questo punto, quando deve entrare secco sul tema, ci entra e fa piazza pulita di tutto il resto. Il tema della legge è il capitolo 7, dove la legge diventa addirittura, come il paragrafo introduce, il tormento dell'uomo. Letteralmente il tormento dell'uomo. Lui dice, allora innanzitutto, come facciamo a superare questa beneamata legge, che è la legge che guida le azioni dell'uomo? La morte. La Torah insegna che se un uomo sposa una donna mentre il marito è ancora vivo, commette adulterio. Ma se la donna ha perso il marito ed è rimasta vedova, allora se si sposa non commette adulterio. Questo cosa significa? La morte, che è sempre frutto del peccato, teniamo presente che sta facendo questo discorso, la morte che è frutto del peccato libera l'uomo dal vincolo della legge. Ok? In questo modo allora che cosa dice? Quindi il cristiano chi è? è colui che per la morte, che è il battesimo, viene liberato dal corpo di carne soggetto alla legge e quindi entra in un nuovo modo di intendere la legge, modo di intendere il rapporto con Dio, in una novità di vita, dicevamo. Paolo apre così questo capitolo settimo. E allora dice, siamo stati sottratti dalla legge, morti a quell'elemento di cui eravamo prigionieri, così da poter servire Dio nell'ordine nuovo dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Versetto 6, che è quello che chiude il capitolo, la prima parte del capitolo, prima del nuovo paragrafo. Allora c'è questa liberazione che il battesimo dà, la morte della legge, perché la legge deve essere messa da parte per fare spazio allo Spirito. Ma perché deve essere messa da parte? Inizia la grande dimostrazione di Paolo, che è una dimostrazione di una finezza psicologica incredibile. Lo leggiamo insieme e poi smontiamo qualche versetto qua e là. Perché chiaramente dice, però attenzione, la legge allora è peccato. No, non stiamo dicendo che la legge è peccato, non ce ne dobbiamo liberare perché è peccato. Allora perché ce ne dobbiamo liberare? Perché deve lasciare spazio al nuovo ordine dello Spirito? Dice, ma io, siamo al versetto 7 del capitolo 7, ma io non ho conosciuto il peccato se non attraverso la legge. Infatti non avrei conosciuto il desiderio passionale se la legge non avesse detto non desiderare. E il peccato, sentite qui che mina letteralmente, che spara, e il peccato, trovato un punto di appoggio nel comando, ha suscitato in me tutti i desideri passionali. Il peccato, infatti, senza la legge è morto. Io un tempo vivevo senza la legge, ma venuto il comando, il peccato si è risvegliato e io sono morto. Il comandamento che doveva darmi la vita divenne per me causa di morte. Il peccato, infatti, trovato un punto di appoggio, per mezzo del comandamento mi ha sedotto e per suo mezzo mi ha ucciso. Quindi la legge è santa, conclude. Il comandamento santo, giusto e buono. Ma com'è che ciò che è buono è diventato morte per me? Paolo fa riferimento qui a quella che è la grande mancanza del tema della legge, che nella lettura ovviamente che lui dà di quella che è la sua esperienza, è la vita dello Spirito. Cioè, se a me viene detto, ma perché Paolo qui fa ancora riferimento ad Adamo, non desiderare, non prendere, non fare questo, io a un certo punto inizio ad avere dentro di me il conflitto, proprio perché dentro a quel non desiderare in me nasce il desiderare. Dove desiderare non è ancora l'aver preso, è la fase in cui io sento di essere tirato verso qualcosa. E dice, una volta che mi dici che non devo desiderare, però che strumenti mi dai? Che strumenti mi dai perché io possa resistere a questo sentirmi tirato? E la risposta di Paolo è amara. Cioè, niente, non mi dai strumenti per questa cosa qui. Tu legge. Arrivi e mi metti davanti la mela, possiamo dire così, ma non mi dai gli strumenti per resistere a quell'essere bello, piacevole, gradevole d'aspetto e di gusto che mi sta davanti agli occhi. Allora il comandamento non desiderare rimane giusto, rimane santo, rimane buono, ma il problema è a monte, è il fatto che manca quel di più che è compimento. Paolo non usa questa parola, ma i Vangeli poi ce la consegneranno. Quella vita nuova, quello spirito che è il compimento della legge. Prosegue. Ciò che è buono è diventato morte per me, non sia mai detto, ma il peccato, per manifestarsi peccato, per mezzo di ciò che è buono, ha operato in me la morte, per diventare peccaminoso al massimo per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, io invece sono di carne, ecco il conflitto, lo spirito ma io carne. Carne deve morire perché è carne del peccato. Venduto come schiavo del peccato. Non capisco infatti quello che faccio. Non eseguo ciò che voglio, ma faccio quello che odio. E se faccio ciò che non voglio, riconosco la bontà della legge. Ora non sono già io a farlo, ma il peccato che abita in me. So infatti che non abita in me, cioè nella mia carne, il bene. Poiché volere è a mia portata, ma compiere il bene no. Infatti non faccio il bene che voglio, bensì il male che non voglio. Questo compio. Ora se faccio ciò che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Trovo infatti questa legge, che quando voglio compiere il bene, è il male che incombe su di me. Mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo una legge diversa nelle mie membra, che osteggia la legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che sta nelle mie membra. Uomo infelice che sono, chi mi libererà dal corpo che porta questa morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dunque allora io stesso, da una parte con la mente, servo alla legge di Dio, dall'altra con la carne servo alla legge del peccato. Allora, l'abbiamo letto tutto quanto perché volevo farvi vedere tutto il gioco psicologico che Paolo mette in campo. Nella costruzione di questo mi viene da dire che la vera contrapposizione che si innesca, e che è interessante secondo me portare avanti e approfondire, quella che è anche la nostra vita di tutti i giorni, la vita spirituale, è che la vera contrapposizione, per vedere come Paolo la tratta qui e ce la presenta, è la contrapposizione tra il Vangelo e il peccato. Vangelo secondo la definizione che Paolo ce ne aveva dato all'inizio nel capitolo prima, quella potenza operativa di Dio per la salvezza del giudeo prima e del greco. Potenza operante per la salvezza. Il peccato ci viene mostrato qui come una potenza operante per la nostra caduta. Allora, la contrapposizione che Paolo fa vedere qui è che in noi il peccato opera in maniera attiva, preme sulla nostra volontà e premendo sulla nostra volontà genera in noi tutte quelle che sono le battaglie interiori. La difficoltà del riuscire a destreggiarci, la scelta del bene, il perseverare nel bene, il crescere nel bene e tutto il resto. E quella forza lì non è semplicemente una cosa di Adamo. Ecco il peccato originale. Non l'idea di qualche cosa che è appartenuto ad Adamo e basta, ma qualche cosa che in me ha una forza operativa di resistenza. E allora ho bisogno di una forza operativa di resistenza che vada nella direzione opposta. Ho bisogno della vita nuova. Come faccio a farla entrare? Morte al peccato, che non è una scelta etica, ma è il battesimo, il sacramento. Questo permette la crescita della vita nuova. Quella forza operante che è il Vangelo, che è quindi forza operante per la salvezza. Ok? Quindi questo è un po' il conflitto che si innesca tra le due parti. Questo è quello che porta di fatto Paolo a dire, ok, l'uomo vecchio deve morire per dare spazio all'uomo nuovo. Quell'uomo vecchio che deve morire, il battesimo lo prende, lo unisce alla morte di Gesù, unendolo, unitolo alla morte di Gesù, lo unisce alla vita di Gesù. E qui capitolo 8, vedete che in realtà è un po' aggrovigliato, ma è un unico blocco diviso in capitoletti, tant'è che qui appunto abbiamo la vita in Cristo e lo slancio dello Spirito. Ora dunque non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, infatti la legge dello Spirito, della vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quando parla della condanna fa riferimento all'imputabilità del peccato che diceva prima. La legge mi dà l'imputabilità del peccato. La grazia non ha l'imputabilità del peccato, non si preoccupa di quella roba lì. La grazia elimina il peccato. Gli taglia la testa. Ciò che infatti era impossibile per la legge, il limite appunto che dicevo prima, ciò in cui essa era debole a causa della carne, è stato reso possibile. Dio, avendo inviato il proprio figlio in uno stato di affinità con la carne del peccato e per il peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché ciò che è giusto nella legge trovasse il suo compimento in noi, che non ci regoliamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E qui Paolo dice, perché coloro che sono secondo la carne pensano e aspirano alle cose della carne, no? Si fanno trascinare dalle passioni. Quelli invece che sono secondo lo Spirito pensano e aspirano secondo le cose dello Spirito. Le aspirazioni della carne conducono alla morte, mentre le aspirazioni dello Spirito sono vita e pace, poiché i desideri della carne sono ostili verso Dio. Non si sottomettono alla legge di Dio né lo possono fare. Pertanto coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. In realtà tutta questa parte qui di riflessione sulla carne serve a Paolo per portare sempre più giù, da un punto di vista di dimostrazione, il tema della carne, per far venire sempre più su il tema dello spirito, che progressivamente non diventa semplicemente lo spirito nel senso di non materia, ma diventa sempre di più l'azione dello Spirito Santo. Questo sarà il punto fondamentale di questo capitolo. Paolo ci consegna un ulteriore passaggio di quella che era l'uguaglianza che dicevo prima, cioè Vangelo da una parte in contrapposizione a peccato dall'altra. Ma qui la questione è che cos'è Vangelo? La forza operante di Dio per la salvezza. Chi è la forza operante di Dio per la salvezza? Lo Spirito Santo. Il Vangelo è lo Spirito Santo. Punto. Paolo ci consegna questa, che è una perla preziosa da tenere buona. Anche San Tommaso lo riprenderà nella Summa Teologica, dirà che la cosa più... il vero Vangelo è lo Spirito Santo. Ma perché è lo Spirito Santo? Perché è l'azione salvifica nel mio presente che Dio mette in campo per vincere in me la forza del peccato. Senza lo Spirito Santo torno a fare il fariseo che pretende con l'esteriorità di poter trasformare le cose. E invece le cose vengono trasformate perché c'è quella sovrabbondanza che se prima serviva a far piazza pulita di quello che era la caduta, adesso quella sovrabbondanza abita in me. E allora ecco che fa tutto il suo bel introduzione, spiegone, eccetera, e a quel punto dice, andiamo un pelo più giù, andiamo al versetto 11 del capitolo 8, se lo spirito di colui che risuscitò Gesù da morte abita in voi, colui che risuscitò da morte Cristo Gesù darà la vita anche ai vostri corpi mortali, in forza dello Spirito che abita in voi. Siamo giù in fondo, al capitolo 8, verso il fondo, lì. Quello Spirito che abita in noi, che porta colui che ha risuscitato Gesù a fare la stessa cosa con noi. A Paolo manca soltanto il paragrafo successivo per dire che cosa fa sì che io sia salvato, lo Spirito Santo, e come lo Spirito Santo mi salva, mi rende figlio. Pagina successiva. Tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Non avete ricevuto uno spirito di schiavitù così da essere di nuovo in stato di timore, ma avete ricevuto lo spirito di adozione a figli, in unione con il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, purché soffriamo insieme a Lui per poter essere con Lui glorificati. Soffrire con Lui significa essere uniti nella morte per essere uniti nella risurrezione. Allora ecco che quel Vangelo, che è quella novità di vita che è, non è altro che il dono dello Spirito Santo in noi che progressivamente ci rende figli nel Figlio. Adottati da un certo punto di vista, quindi adottati perché Gesù ci presta il nome, possiamo dire, ma questo è solo il primo pezzo, perché non siamo soltanto figli per nome, ma progressivamente l'azione dello Spirito Santo è trasformarci nel Figlio, con la F maiuscola. Non è semplicemente il cappello che viene messo in testa per dire no, questo è uno dei miei, Ivrea, metti il cappellino rosso così non ti tirano le arance. È la questione proprio di dire, è un'azione che all'inizio è nominale e progressivamente entra e trasforma la vita dell'uomo, fino a renderci figli, figli nel Figlio prima e poi figli, punto, di Dio. E in questo senso Paolo si apre a un po' una prospettiva futura, andando verso la fine del capitolo ottavo, perché dice, e in questo senso diventa evidente che tutta la realtà è tirata da Dio verso la gloria. E se i figli di Dio sono coloro che sono chiamati a vivere come Dio insegna, possiamo dire così, tutta quanta la creazione è legata a questa sorte. Nei figli di Dio pian piano tutta la realtà conosce la redenzione. Paolo, perché tira in ballo tutta quanta la creazione? Innanzitutto perché, come dicevo prima, nel momento in cui dice che Gesù è il nuovo Adamo, c'è tutta la nuova creazione che deve essere in ballo. Secondo, perché il rischio è sempre che noi ci dimentichiamo che l'esperienza della morte è di tutta la realtà. L'esperienza della morte è l'esperienza dell'animale, distinguendolo dall'uomo, è l'esperienza della pianta, ma è anche l'esperienza di tutto ciò che nelle ere conosce il suo decadimento. Tutto ha un inizio e va verso una fine. E Paolo, alla luce di questa esperienza qui, dice: ma è possibile che la redenzione sia soltanto per una parte della creazione? Non sarebbe Dio. E quindi estende e fa questa cosa qui, no? Di tutta una creazione che geme nelle doglie del parto, aspettando la piena manifestazione dei figli di Dio. Perché quando i figli di Dio si saranno manifestati nella loro pienezza, quindi saranno veramente figli, vivendo la vita dello Spirito, tutto sarà redento. Tutto. Tutto quello che li circonda sarà redento. E sarà la nuova creazione. E però dice, queste cose noi le speriamo, cioè siamo in un'attesa futura, non siamo nella realtà dell'oggi. L'oggi è fatto di una speranza che ancora non è visione, che quindi sa e tende verso queste cose qui, ma ancora non riesce a sperimentarle. E nel suo non riuscire a sperimentarle, chiaramente è bella l'immagine del parto, cioè sono le doglie, quindi con tutto quello che comporta a livello di fatica fisica e di attesa, perché è attesa di qualcosa di bello, ma deve passare attraverso una porta stretta, no? Il concetto è quello lì. E allora andiamo verso le ultime righe di questa pagina, pagina 59, sempre del capitolo ottavo, versetto 26, anzi 27, 25, scusate. Siamo più o meno... A destra avete scritto lo Spirito prega, due righe sopra. Se noi speriamo ciò che non vediamo, stiamo in attesa mediante la costanza. Nello stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere, ma è lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti inespressi. Ma colui che scruta i cuori sa quali sono i pensieri e le aspirazioni dello Spirito, poiché questo intercede per i santi secondo Dio. Sappiamo poi per coloro che amano Dio tutto confluisce in bene, per coloro che secondo il piano di Dio si trovano ad essere chiamati. E qui entriamo dentro uno dei brani più famosi, anche se poi adesso dovremmo spiegare un paio di robe. Poiché coloro che egli ha da sempre conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Coloro che ha predestinati li ha anche chiamati, togliete quel questi perché confonde e rischia di far spostare il soggetto, togliete i questi che ci sono, coloro che ha predestinati li ha anche chiamati. Coloro che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli poi che ha giustificati li ha anche glorificati. Qui c'è il tema della predestinazione che viene in campo, no? E che è sempre delicato, qui ovviamente sempre grandi pasticci. Allora, per riuscire a spiegarci, innanzitutto vediamo come l'azione dello Spirito Santo in noi è un'azione molteplice, no? L'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori, diceva al capitolo quinto, dentro di noi opera, l'azione di un pedagogo ci insegna, ci guida, è l'azione quella salvifica, ci rende figli, compie tutta una serie di cose, no? Ma questo come accade? C'è dentro questo tema della predestinazione. Ora, predestinazione, io sono andato a cercarmi il termine che usa San Paolo, che volevo vedere cosa, da dove venisse in greco, in realtà è proorizo, cioè di fatto mettere davanti a un orizzonte. Allora, il discorso è questo qui, che cosa compie quello Spirito Santo? Che cosa è la giustificazione di Dio? È un girare, potremmo dire così, la testa dell'uomo davanti a un orizzonte in cui lui esiste, in cui la sua voce può essere sentita, colui che ha predestinato, quello che ha predestinato, cioè che ha orientato, li ha chiamati, coloro che ha chiamati li ha resi giusti, l'azione di Gesù Cristo, coloro che ha reso giusti, giustificati, li ha anche glorificati, l'azione dello Spirito Santo. È l'azione trinitaria per eccellenza, quella che Paolo ci consegna. Cioè, Gesù, Padre, Spirito Santo, sono tutti quanti coinvolti in questo girare la testa dell'uomo perché si accorga della novità di vita. Non è l'idea del soltanto quelli che lui ha scelto possono salvarsi. Tenete presente che davanti a questo capitolo Calvino questo dirà. Ma è l'idea che, al contrario, tutti gli uomini vivono con un proprio orizzonte, alcuni all'interno di quell'orizzonte scelgono di prendere quella direzione lì, in risposta a quello che è il dono di grazia. Dono di grazia che è la chiamata del Padre, la giustificazione del Figlio, la glorificazione dello Spirito Santo. La conclusione del capitolo 8 è, adesso prima la leggiamo, gli diamo due parole di spiegazione e poi la leggiamo insieme di nuovo perché la teniamo come preghiera, è poi quello il canto che facciamo a messa. Allora, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per noi tutti, come non ci darà in dono insieme a lui tutte le cose? Vedete che torna quello che diceva nel capitolo quinto all'inizio di questa sera. L'esperienza di un bene che è talmente tanto sopra tutto il resto che non puoi non rimanere lì e aspettare che arrivi tutto quello che il buon Dio decide di donarti a quel punto. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio li dichiara giusti, la giustificazione. Chi li condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi che è risuscitato, Lui che siede alla destra di Dio, Lui che intercede in nostro favore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada? Secondo quanto sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stimati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi stravinciamo, in grazia di colui che ci ha amati. Sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né potestà, né presente né futuro, né altezze né profondità, né qualsiasi altra creatura potrà separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, concludo solo su questo perché deve esserci chiara quell'idea della predestinazione, perché è un virus che poi dentro la nostra testa fa delle cose. Il concetto fondamentale è che quel proorizzo, cioè quell'essere orientati verso, non è una scelta per cui Dio ne fa girare alcuni e lascia gli altri, ma la incarnazione di Gesù, il dono, la redenzione, la giustificazione nella morte, la morte al peccato, tutto il resto, il battesimo e così via, è già rivelazione che desiderio di Dio è chiamare tutta l'umanità, se no ci avrebbe lasciato comodamente tutti nel nostro brodo. Questo brano finale, questo ci consegna, E allora facciamo come preghiera conclusiva, rileggiamolo proprio insieme, cercando un po' di andare al passo. Siamo alla pagina 60 del testo. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per noi tutti, come non ci darà in dono insieme a lui tutte le cose? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio li dichiara giusti. Chi li condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi, che è risuscitato, Lui che siede alla destra di Dio, Lui che intercede in nostro favore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Secondo quanto sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stimati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi stravinciamo in grazia di colui che ci ha amati. Sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né potestà, né presente né futuro, né altezze né profondità, né qualsiasi altra creatura potrà separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.